Bentrovati agli ascoltatori di Radio Ramassando di Tortolì. Torniamo con la rubrica Sardegna in festa, folklore e tradizioni festive sarde, nello studio Francesco Pirisi. Una rubrica che abbiamo iniziato da alcune giornate, con alcune puntate già fatte, in cui stiamo vedendo quelle che sono le tradizioni della Sardegna per quanto riguarda le feste religiose, ma anche alcuni avvenimenti civili che vengono riproposti con cadenza annuale e che riguardano vicende anche di secoli passati. È il caso della cavalcata sarda che abbiamo visto nelle ultime puntate, la rassegna di costumi che si svolge a Sassari ogni anno nella penultima domenica del mese di maggio, le cui prime organizzazioni rassegne sono legati alle celebrazioni per l'arrivo in Sardegna dei reali dei Savoia, che come sappiamo hanno governato l'isola per oltre 2 secoli. Senza dimenticare che la prima cavalcata sarda a Sassari, come ricorda lo storico Enrico Costa, si svolse nel 1722 e fu in onore di Filippo V di Spagna, re di Spagna appunto, Spagna che proprio in quel momento concludeva il dominio sulla Sardegna che era durato 4 secoli. Con la fine dei giudicati, con la fine delle influenze pisane e genovesi, e poi anche con il termine della vita del giudicato di Arborea, che sarà l'ultimo tra i 4 giudicati sardi a finire i suoi giorni nel principio del XV secolo e a lasciare il campo libero appunto alla corona di Aragona. Nel 1722, quindi a Sassari, secondo lo storico Enrico Costa, si svolge la cavalcata in onore di Filippo V. E le altre cavalcate a Sassari si svolgeranno alla fine del 1800, nel 1899, quando arriva a Sassari re Umberto I, in occasione dell'inaugurazione del monumento in Piazza Italia dedicato al padre Vittorio Emanuele II. Umberto I è accompagnato dalla regina Margherita. Nella prima parte del Novecento ci sono altre manifestazioni sempre in onore dei reali. Una nel 29, quando la Sardegna viene visitata dal re Vittorio Emanuele III, durante poi la tappa di Sassari, viene organizzata in suo onore la cavalcata, quindi la cavalcata con la sfilata dei costumi provenienti da diverse parti della Sardegna, dei costumi sardi, dell'abito tradizionale dei comuni e dei paesi della Sardegna. E un'altra manifestazione della cavalcata, un altro evento, si svolge nel 1939, quando Sassari accoglie Umberto II, che sarà poi re per un mese nel 1946, dopo che ha abdicato Vittorio Emanuele III, che poi morirà l'anno successivo ad Alessandria d'Egitto. Quindi un'altra edizione della cavalcata in onore del principe Umberto. Nel 1939 abbiamo detto. E nel dopoguerra la cavalcata sarda sarà istituzionalizzata, ci sarà la celebrazione e sarà programmata anno dopo anno, anno per anno. L'abbiamo detto sempre nella penultima domenica di maggio, salvo particolari problemi che nei tempi l'hanno in qualche occasione fatta spostare, come è successo nel 2020-2021, quando è stata letteralmente tolta dal calendario per via del Covid, e nel 2023 quest'anno è stata spostata al mese di giugno perché a maggio la Sardegna era interessata e investita dal clima della brutta stagione, insomma, da un'ondata di maltempo molto pesante, molto forte. Abbiamo visto che la cavalcata ha dei momenti specifici, quello della mattina con la sfilata dei costumi, circa 2000 che arrivano, come dicevamo, da tutte le parti della Sardegna, costumi che sono seguiti dai cavalli e dai cavalieri abbigliati in costume sardo, sempre nell'abito tradizionale oppure in velluto, E spesso ci sono nella sfilata anche le tracas, il carro dei buoi, addobbato, bardato come nell'occasione di festa, perché anticamente anche il gioco di buoi veniva bardato, ad esempio durante la festività di Sant'Isidoro, che era il santo protettore dei contadini. Il carro dei buoi era legato a doppio filo alla vita del contadino, che appunto lo utilizzava per il lavoro nei campi, sia per l'arattura, sia per la raccolta del grano, sia per l'attività di trasporto, di spostamento attraverso i tancati, e poi di trasporto dei beni dalla terra. E poi nel pomeriggio a Sassari per la cavalcata ci sono sempre le pariglie nell'ippodromo Pinna, una manifestazione che mette in evidenza la capacità, l'abilità di tanti giovani sardi di cavalcare e anche di effettuare sopra i cavalli, accoppiati, correndo accoppiati, delle evoluzioni, delle acrobazie che denotano molta familiarità con il cavallo e anche un'atleticità e un coraggio differenti, non comuni. La sera, poi, in Piazza Italia a Sassari, il giorno della cavalcata sarda, è sempre in programma il Festival del Folklore, durante il quale si esibiscono alcuni gruppi di ballo che hanno sfilato la mattina per le vie della città, e cantano i cori polifonici e i tenori, i gruppi a concordo, quindi proponendo l'antico canto dei pastori, che è stato anni fa riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità. Quindi la cavalcata come festa di stampo laico, diciamo, che non ha una radice religiosa, mentre le altre due feste che comprendono e contemplano la presenza di gruppi in costume e la sfilata per le vie della città sono il Redentore, che si festeggia a Nuoro ad agosto, e la domenica che precede il 29 agosto. Il 29 agosto è il giorno della festa religiosa, la domenica precedente si svolge la sfilata dei costumi per le vie del centro, circa 2-3 mila costumi che sfilano provenienti da diversi centri dell'isola, seguiti da un gruppo nutrito di cavalieri. Anche a Nuoro, per la festa del Redentore, la sera c'è la rassegna del folklore. E mentre la festa religiosa si svolge il 29 agosto in cima al Monte Ortobene, dove nel 1901 è stata elevata la statua al Cristo Redentore realizzata da Vincenzo Ieraci, uno scultore calabrese che operava a Napoli, per volere di Leone XIII, che in quell'anno, per celebrare il giubileo che iniziava e anche il secolo, il nuovo secolo, il Novecento che prendeva avvio, decise di far costruire in 20 regioni e 20 cime di altrettante regioni un monumento in onore al Cristo Redentore. E una delle vette scelte fu proprio l'Ortobene di Nuoro, il Monte Ortobene di Nuoro, a pochi passi dalla città, che dal 1901 coglie e ospita la statua del Redentore, la statua bronzea del Cristo Redentore. L'altra festa che abbiamo visto con la sfilata dei costumi è quella del 1º maggio, dedicata a Sant'Efisio a Cagliari, Sant'Efisio, guerriero martire, morto martire a Nora nel principio del IV secolo durante le pressioni contro la religione cattolica messe in atto da Diocleziano, l'imperatore romano. Di Sant'Efisio la tradizione vuole che sia stato il liberatore della Sardegna dalla peste che fece tanti morti e che scoppiò nel 1652 e poi continuò negli anni successivi. Si ritiene arrivata dalla Spagna con un carico di uomini e di merci e di mercanzie, dalla Catalogna per l'esattezza, e si diffuse in tutta la Sardegna. Cagliari ebbe forse i danni maggiori, morirono 10.000 persone su una popolazione che ne aveva 20.000, quindi una popolazione ridotta rispetto a quella che è la popolazione della città di Cagliari attualmente, e quindi un'ecatombe, una moria di persone per via della peste incredibile, tanto che il viceré e tutte le autorità cercarono aiuto nel trascendente, nella divinità, e Sant'Efisio, secondo la tradizione, si rese disponibile di intercedere perché la peste avesse fine. E così successe perché proprio in quell'anno, nel 1656, un'ondata di pioggia, durata diversi giorni, eliminò la peste, quindi ripulì, portò di nuovo, diciamo, salubrità nell'ambiente, nell'aria, nell'acqua, e appunto eliminando la peste e liberando così la Sardegna e Cagliari in particolare da quel brutto morbo che aveva fatto tante vittime. Quindi queste sono le tre principali feste dove sono appunto previste le sfilate dei costumi, costumi e gruppi che in ognuna delle tre occasioni vanno a rendere omaggio a Cagliari, a Sant'Ifigio, a Nuoro, al Redentore. A Sassari appunto c'è la festa della bellezza e si partecipa per rendere onore alla Sardegna, alle tradizioni, alla cultura che in quei costumi ha una parte, un frammento molto importante, perché richiama e consolida quella che è una parte, quello che è un elemento, un aspetto fondamentale del passato della Sardegna che rivive appunto e che rivive grazie a queste manifestazioni, a questi eventi del folklore che sono seguiti, promossi e ammirati non soltanto in Sardegna, ma sia nella penisola e sia anche all'estero. Oggi parliamo di un'altra festa molto sentita, ancora una volta, una festa religiosa che richiama migliaia e migliaia di spettatori e di fedeli, fedeli prima di tutto e poi spettatori assidui. Lo parliamo dell'Ardia, l'Ardia di San Costantino. Appunto, si tiene Assidilo nel santuario di San Costantino, un anfiteatro naturale, dove c'è l'antico santuario. L'Ardia si svolge il 6 e il 7 luglio, si svolge il 6 sera, la serata del 6 luglio, e poi si ripete la mattina successiva alle 7, la mattina successiva a quella del 7 luglio. È la corsa che ricorda la battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C., dove Costantino il Grande, santo per volere del popolo, sconfisse Massenzio, Massenzio che era in qualche modo la figura che identificava il paganesimo. Fu un anno, diciamo, determinante per la religione cristiana, perché Costantino fu l'alfiere, il garante, il difensore della religione cattolica, del cristianesimo. Tanto che l'anno successivo, nel 313, emanò l'editto di Milano che liberava appunto la pratica di culto della religione cattolica. Assidilo da tempo immemorabile festeggia ed è devoto a San Costantino e rinnova appunto ogni anno, oltre alle cerimonie religiose, alle messe votive, la tradizionale corsa appunto dell'Ardia, una corsa sfrenata che si svolge, dicevamo, nel santuario vicino al paese. Il protagonista di questa corsa è Zapandera, Zaprima Pandera, il capocorsa a cui viene assegnato appunto il compito, l'incarico di portare lo stendardo di San Costantino, Zapandela, il vessillo, in testa al gruppo di cavalieri e di non farsi mai superare dai circa 100 cavalieri che seguono alle sue spalle. Una tradizione che ha i primi momenti e vive i primi momenti, quelli più importanti, all'incirca nel mese di febbraio, quando il parroco assegna a uno dei cavalieri di Sedilo appunto l'incarico di essere capocorsa nell'Ardia del 6 e 7 luglio. E lo investe del compito di essere Zaprima Pandela, il portatore del vessillo. E il parroco sceglie da un registro dove i ragazzi di Sedilo, perché bisogna essere sedili per assumere questo incarico, prende il nome, attinge il nome da un elenco conservato in parrocchia, dove i sedilesi si segnano sin da ragazzi, appunto con l'intenzione un giorno di essere scelti come capocorsa. Zaprima Pandera, designato, investito del compito, anche perché nel momento in cui il parroco lo sceglie c'è anche l'accettazione da parte del candidato capocorsa, a meno che non ci siano problemi o motivi contingenti. Il capocorsa a quel punto, diciamo che è un'assegnazione, è un affidamento dell'incarico ancora segreto. E il capocorsa a quel punto sceglie due aiutanti, la seconda e la terza Pandela, che sono scelte appunto dal capocorsa all'interno della sua cerchia di amici o di parenti. Sono persone fidate perché col capocorsa devono vivere, devono condividere il momento della corsa dell'Ardea, che è il rinnovarsi ogni anno di un omaggio a San Costantino. rinnovare appunto il ricordo della vittoria del 312 d.C. a Ponte Milvio, uno dei ponti sul Tevere a Roma, contro Massenzio, quindi una battaglia che segnò l'inizio della libertà religiosa e la sconfitta del paganesimo che ancora si manifestava a Roma e nell'impero romano. Erano ancora i tempi delle persecuzioni appunto contro chi praticava la religione cattolica e spesso anche altre religioni. Due compagni scelti dal capocorso devono essere delle persone fidate che condividano proprio quel momento di grande spiritualità, ma anche di notevole rilievo nella comunità di Sedilo, che vede in quelle persone Saspandera, nei giovani a cui è stato affidato il compito di guidare la corsa di San Costantino il 6 e 7 luglio, delle persone di valore, delle persone che in qualche modo sono in grado di rispettare questa consegna, di mantenere viva e alta la tradizione e di correre davanti a tutta la schiera di cavalieri per portare in alto e al primo posto il vessillo, che vuol dire rinnovare in maniera perfetta e secondo il desiderio di tutti i sedilesi l'omaggio a San Costantino, che è oggetto di un culto profondo da parte della popolazione di Sedilo, ma non soltanto di Sedilo, di tutto il circondario e di diverse aree della Sardegna che sono devote a questo santo di natura popolare, santo per il popolo. Quindi abbiamo detto il giorno dell'Ardia, c'è davanti alla parrocchia dove il parroco consegna i tre stendardi, a sa prima lo stendardo giallo-oro, alla seconda lo stendardo rosso, terzo tra i capicorsa, la terza pandela, lo stendardo bianco. Consegna e benedice, poi inizia il corteo dalla parrocchia di Sedilo verso il santuario di San Costantino, il teatro della corsa. A guidare il corteo c'è la banda musicale, ma ci sono anche il sindaco e il parroco a cavallo e poi il capocorsa che appunto porta in mano lo stendardo e così i suoi aiutanti e la schiera dei cavalieri che sono sempre decine e decine che partecipano appunto al seguito del capocorsa ma con spirito agguerrito, quindi anche loro con l'intento di far bella figura e di onorare così il santo. Ci sono anche i fucilieri. Tutta la sfilata, tutta la processione viene accompagnata dai fucilieri, che sono delle persone che, armate appunto di fucile, che hanno il compito sia di creare una sorta di servizio d'ordine durante la sfilata verso il santuario e poi durante la corsa, quindi un ruolo fondamentale quello dei fucilieri. Altro elemento fondamentale della corsa dell'Ardia è la presenza delle scorte. Sono tre cavalieri di provata abilità che il capocorsa e gli altri due aiutanti scelgono appunto per difendere la corsa, diciamo, della testa, del trio di testa dagli inseguitori, in maniera che nessuno degli inseguitori passi avanti al capocorsa, perché sarebbe un segno negativo, diciamo, in quella che è la devozione nei confronti di San Costantino, e anche un disonore perché essere superati dai cavalieri è un titolo di disonore per il capocorsa. Quindi le scorte, che sono armate di bastoni di legno, e tengono a bada appunto questo gruppo, questa schiera di quasi 100 cavalieri che preme dietro il capocorsa, sono fondamentali proprio per fare in modo che il capocorsa poi al momento dell'avvio dell'Ardia possa partire tranquillo, senza troppa ressa davanti e guadagnare, diciamo, poi i diversi spazi del percorso con tranquillità, con abilità, ma anche con tranquillità. La corsa, arrivati al santuario, abbiamo detto, partiti dalla parrocchia, tutta la schiera dei cavalieri, dei capicorsa e dei cavalieri al seguito, guidati dal parroco e dal sindaco, anche loro a cavallo, si arriva appunto in un promontorio che domina l'anfiteatro naturale di San Costantino e del circuito tradizionale dove si corre l'Ardia, sul Ronticheggio. Qui c'è proprio la ressa in uno spazio ridotto di questo centinaio di cavalli e i capicorsa che sono prospicienti proprio al colle, a questo promontorio, sotto il quale appunto c'è la discesa ripida. E nel momento in cui si ritiene che le scorte abbiano tenuto sotto controllo Nella parte posteriore ai capi corsa la schiera dei 100 cavalieri circa, e quindi voglio dire, non ci siano problemi di vanificare la partenza dell'Ardia e in qualche modo di renderla confusa e non, come dire, non favorevole ai capi corsa. Ecco, quando appunto le scorte hanno controllato la situazione, fatto tenere le distanze alla schiera degli inseguitori, ponendosi appunto tra i capi corsa e questi 100 cavalieri, il capo corsa a quel punto decide di partire, di affrontare la discesa scoscesa e anche pietrosa che c'è sotto il colle, sotto il promontorio, e guadagnare poi l'arco che introduce all'area del santuario. Percorre la salita fino al santuario. Diciamo che la partenza del capocorsa non avviene comunque mai prima che sindaco e parroco abbiano raggiunto il santuario e abbiano liberato il percorso. C'è la corsa sfrenata delle tre spandeiras e poi il seguito dei cavalieri. Passato l'arco, quindi si raggiunge il santuario, dove a un certo punto l'Ardia, la corsa in onore di San Costantino, ha una sosta. Una sosta che serve sia per riprendere fiato, per riordinare un po' le idee, ma soprattutto per portarsi vicino al popolo dei fedeli che gremiscono quell'anfiteatro, ma non sono soltanto di Sidro, sono di tutta la Sardegna. L'Ardia è seguita generalmente da 50-60 mila persone, una presenza di pubblico impressionante. Quindi a quel punto il capocorsa, seguito da tutta la schiera di cavalieri, gira intorno al santuario, fa dei giri in senso orario intorno al santuario e il capocorsa consegna al popolo lo stendardo appunto per l'omaggio che in qualche modo media l'omaggio a San Costantino. Dopo una serie di giri, sempre con il capocorsa davanti, i suoi aiutanti, la seconda e la terza pandela dietro, e poi le scorte, poi tutta la torma di cavalieri, compie diversi giri intorno al santuario, osservando sempre quale sia il momento migliore per riprendere la corsa. La ripresa della corsa è una discesa passando i Suborte, che è un muro che costeggia appunto la discesa sotto il percorso in discesa sotto il santuario. E poi arrivando ad uno spiazzo dove c'è una costruzione in muratura rotonda che si chiama Samuredda, la schiera di cavalieri arriva a quel punto, arriva a Samuredda, dove c'è di nuovo una sosta e un'andatura che ritorna a passo, facendo sempre i soliti giri. Intorno appunto a questa struttura muraria circolare, giri che sono in senso orario o anche in senso antiorario. E saranno le scorte a decidere, voglio dire, e a creare di nuovo le condizioni affinché poi il capocorsa con i suoi secondi e terzo possa ripartire di nuovo verso il santuario dove si concluderà la corsa, dove si concluderà l'Ardia. Le scorte, armate di bastone, controllano la situazione, tengono a bada ancora una volta i cavalieri che seguono e che ansimano dietro i capi corsa. Una volta che la situazione è sotto controllo e che il cavaliere capocorsa, la prima pandela, può partire con una certa tranquillità, l'Ardia riprende. Il capocorsa percorre l'ultimo tratto di strada che aveva percorso in discesa per ritornare al santuario. Lì l'Ardia si conclude, un'Ardia che quando vede il capocorsa primo e distanziato è segno che si è conclusa, che è avvenuta in maniera egregia secondo gli auspici dei sedilesi. E poi altro fatto importante è che l'Ardia si svolga senza danni, senza nessun incidente, ma questo, come sappiamo, non è sempre facile. Anzi, la storia dell'Ardia è piena di incidenti anche mortali. Cavalieri che sono andati a sfracellarsi contro i lati del muro dell'arco, tanto che l'arco è stato cambiato. Nell'antichità l'arco era più stretto e gli incidenti erano molto, molto maggiori. E poi è stato un po' allargato, però la pericolosità della corsa è sempre presente. E nel santuario altri omaggi allo stendardo del capocorsa, i primi inviti e poi si ritorna verso la parrocchia, si ritorna tutti insieme i cavalieri verso la parrocchia dove vengono riconsegnate le pandele, gli stendardi, abbiamo detto giallo quello della prima pandela, rosso quello della seconda e bianco quello della terza, vengono riconsegnati al parroco che rinnova la benedizione e poi appunto c'è l'invito anche da parte del parroco, poi si fa il giro delle case dei capicorsa, della prima pandela, della seconda e della terza, che rinnovano anche loro l'invito a tutti i cavalieri e a tutta la gente di Sidro, ma non soltanto di Sidro, che vuole appunto partecipare, che arriva a Sidro per partecipare a questo evento di grande valore culturale, ma anche spettacolare, perché è una corsa dove vengono messi in mostra l'abilità e il coraggio dei cavalieri sidilesi, che hanno una lunga storia di frequentazione e di familiarità con il cavallo. Per loro il cavallo è un animale familiare, hanno un rapporto continuo, costante, che dura una vita, sin da piccoli sidilesi, hanno l'istinto, l'inclinazione ad avvicinarsi al cavallo, a imparare a cavalcarlo e poi a essere parte dell'ardia e soprattutto l'aspirazione maggiore a essere scelti prima pandela. Perché è un orgoglio, perché si diventa la persona più importante della comunità, ma non soltanto nel momento della corsa, anche già dal momento in cui si viene scelti e quando appunto la notizia non ufficiale comincia a circolare di bocca in bocca, fino a diventare una cosa concreta e un fatto ormai sicuro. E poi anche nel tempo successivo, perché i sedilesi per metà anno parlano della corsa che deve arrivare, per la seconda metà parlano della corsa che c'è stata, con commenti, con giudizi, a volte non sempre anche benevoli, rispetto al comportamento dei cavalieri e all'abilità, appunto, sia del capocorsa sia delle altre figure, a iniziare appunto dal secondo, della terza pandella e dalle scorte. Quindi è una festa che appassiona, che parte intima del popolo sidilese. Cosa abbiamo detto che si svolge la sera del 6 luglio, per la prima volta, e si ripete il giorno dopo alle 7 della mattina, sempre con gli stessi riti, con la partenza della parrocchia, l'arrivo poi a Sovrontighetto in processione, sempre con la banda musicale, il parroco e il sindaco a cavallo, e poi la corsa sfrenata da Sovrontighetto verso il santuario, la discesa dal santuario verso Samureda attraverso Suvorte e poi il ritorno, la risalita al santuario dove la corsa si conclude. C'è anche da considerare che 8 giorni a Sottada, cioè la domenica successiva a quella della corsa, però devono essere passati almeno 8 giorni, c'è l'Ardi a piedi. L'Ardi a piedi che risponde, diciamo, dove appunto i partecipanti sono a piedi, corrono a piedi, non a cavallo, chiaramente. Però, diciamo, il sistema, i criteri di scelta, i vari riti, i vari momenti che precedono l'ardi a piedi sono gli stessi che segnano l'attività, la vita e la tradizione dell'ardi a cavallo. Questa di San Costantino è caratterizzata da molti momenti religiosi, spirituali, oltre che anche festivi profani che si svolgono per buona parte nel santuario di San Costantino. Ci sono molte comunità che sono devote a San Costantino, a iniziare dalle comunità del Goceno che vengono a piedi tutti gli anni proprio per la festa e passano alcune giornate prima dall'evento proprio nelle Cumbessias che si trovano nel santuario, che si trovano a fianco al santuario. La tradizione della festa di San Costantino di Sedilo, quindi è l'ultimo evento che abbiamo raccontato, della serie dedicata alle feste popolari e al folklore della Sardegna. Prima della festa in onore di San Costantino e dell'Ardia, abbiamo raccontato in queste puntate la ricorrenza del Redentore che si svolge a Nuoro tutti gli anni nel mese di agosto, con messa religiosa il 29 agosto. In seguito abbiamo parlato di Sant'Efisio, la festa caratterizza il 1º maggio in Sardegna, in particolare a Cagliari. Siamo passati poi a raccontare della Sartiglia, la giostra equestre che dal Medioevo caratterizza la vita delle città regie e che ad Oristano ha una delle espressioni più belle. Le ultime feste raccontate nella rubrica sono state la cavalcata di Sassari e oggi l'Ardea di Siro. Ritorneremo con la narrazione di altre feste della Sardegna. Francesco Pirisi da Radiorama Sound di Tortolì vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.